Io farei una considerazione così di tipo un po' pretenzioso, esegesi, poi magari ci scambiamo qualche manda a dire a noi oggi questo messaggio di Gesù. Intanto, credo che sia un buffo desiderio, infantile se volete, o incosciente desiderio, che ci fosse Gesù Cristo o anche il suo evangelista a farmi capire che cosa intendesse con questi discorsi, con questi scenari così fantastici, che rimandano peraltro a modi di dire, proprio per farmi capire, per far entrare nella mia coscienza un messaggio, ma che queste descrizioni così letterarie non rispondono alla mia domanda di significato. E la domanda è: ma il Vangelo è un libro da interpretare con tutti gli strumenti, con tutte le scienze che sono necessarie, per poi tradurre il significato, un significato valido per me che vivo oggi, se no sto qui a fare la storiella? Oppure questo testo, questi generi letterari vanno presi come parola di Dio in se stessi, per quel che dicono? È una domanda molto... E qui mi sorge un'altra curiosità. Ma la gente che ascoltava Gesù riusciva a comprendere il suo vero significato di quelle parole, così come di colori, così accesi? E se tentiamo una risposta a questa domanda, direi che bisogna guardare almeno a due cosette. La prima, che è abbastanza semplice: il linguaggio usato da Gesù era tradizionale, quindi aveva già un eco negli orecchi, nelle teste dei suoi ascoltatori. Tutti i linguaggi dei profeti, soprattutto del profeta Daniele, proprio uso queste immagini che abbiamo udito nel Vangelo, che poi non è così distante da quello che constatiamo anche noi oggi. Si pensi al fatto che anche i nostri giorni non riusciamo subito a distinguere i vari generi di discorsi. Se parla qualcuno si può intravedere che voleva dire, se parlano altri, se una pubblicità è così, ma dietro cosa ci sta, no? Appunto, allora, ecco il secondo aspetto, un'altra considerazione da fare: non confondere il modo di esprimersi, il genere letterario si dice, e il contenuto, cioè il significato, il senso del messaggio. E si tratta di non fraintendere. Perché sto dicendo queste cose? Perché le opinioni, i modi di pensare, di dire, di scrivere, le cosiddette forme fondamentaliste. Il 12 di settembre ci sarà la fine del mondo, il 14 di maggio, sparo così, il 14 di maggio ci sarà, ci saranno degli eventi che sconvolgono, no? Queste forme millenaristiche, fondamentaliste, sono quelle che mettono più paura. Ora, io credo che tutti i commenti al Nuovo Testamento, quelli fatti, nessuno confonde il genere letterario, la maniera di esprimersi e il suo contenuto. Fatta questa premessa, un po' così, a spanne, e mi viene, io faccio una prima considerazione, poi se qualcuno ci aiuta a farne delle altre, che le parole del Vangelo fanno parte del modo di pensare della Chiesa delle origini. E queste idee un po' apocalittiche, insomma. Perché? Gesù è dovuto soccombere sotto questo mondo, sotto questo tipo di giustizia, sotto questo tipo di dominio, sotto questo tipo di trattamento dei popoli. E non potrà accadere altro che questo mondo vada in rovina prima che la verità giunga. Il modo di pensare dei primi cristiani era quella roba qui, Diceva, il mondo è cattivo, punto, basta. E neanche Gesù Cristo, guarda com'è finito. No? Forse è vero che il mondo che crediamo di conoscere si fonda su criteri che Gesù voleva scuotere, voleva rinnovare, cambiare. E gli uomini, noi, forse, siamo troppo impigliati, imprigionati nella sfera delle nostre abitudini, anche religiose, anzi, proprio quelle religiose, per cui annunci di qualche novità nell'intendere il senso della vita ci inquieta, ci disturba. E allora Gesù disturba. Faccio un esempio che è legato alla vita. Se oggi parliamo di economia della gratuità, della convivenza, ehi, sei suonato, sei matterello, Che cavolo stai dicendo? No? Gesù mette in dubbio che il mondo così com'è sia umano. Nella sua epoca, come del resto anche oggi, Gesù mette in dubbio che il mondo così com'è sia umano. Ma è per questo che è venuto. Mi fermo qui per attirare poi una piccola conclusione, però due o tre suggerimenti vostri potrebbero essere utili, veloci, qualche piccolo minutino, insomma. E il silenzio fu grande?
No, io ho focalizzato l'attenzione questo brano del Vangelo estremamente denso sul verbo vegliate, non perché abbia la preeminenza sul resto, ma per me personalmente, cioè il vegliare intendendolo come un'attenzione continua, un cercare di discernere, che è molto faticoso, il non lasciarsi andare, soprattutto dal punto di vista personale, alla sicurezza oppure neanche all'insicurezza del proprio modo di pensare. Il vegliare, cercare di capire dove si sta andando e cercare di capire che cosa si possa fare. Oggi, qui, adesso, perché parafrasando Don Piero, io direi che dei tre giorni che interessano l'uomo, ieri, oggi e domani conta solo l'oggi, non conta né ieri e non conta neanche il domani, conta quello che si fa adesso, non quello che faremo.
Ma questo invece c'è l'annuncio.
Voce perché?
Cioè, invece l'annuncio di un tempo che sarà, e che sarà imminente e che sarà catastrofico. Quindi l'oggi viene inevitabilmente compromesso da questa rappresentazione di uno tsunami, il mare che si sconvolge, queste cose succederanno, e loro credevano che succedessero di lì a poco tempo. Per cui sì, stare svegli, vegliare, cercare, come dice Origene, citato qui, di guardare Gesù negli occhi, perché tu sai, e perché non ci dici subito quanto dura oggi, che cosa succede domani, perché non ci metti in condizione lì, ci dobbiamo preparare, ma per fare che cosa? Quel giovane che è stato là sulla torre e che è stato spazzato via a 29 anni, che segno è? Insomma, è la catastrofe, è la fine del mondo per lui, per la sua famiglia, per la gente che sperava qualcosa. Eppure tutto questo non è definitivo, avviene mentre noi andiamo avanti e dobbiamo cominciare il giorno dopo come se ci fosse davanti ancora una vita che dura chissà quanto. Dobbiamo occuparci delle piccole cose, fare le votazioni per chi ci crede, puntare sulla salvezza complessiva di un popolo qui nella città, nell'Italia, nell'Europa, nel mondo. Abbiamo votato, fatto votare per Israele, cioè no, per il popolo palestinese che diventa lo Stato. Ecco, cioè queste sono tutte attenzioni, proiezioni in avanti. Il Signore che deve venire è alla fine la culla, che non risolve niente, ma che ci dà la speranza che vale la pena di vivere un'altra giornata e di andare verso questo tipo di futuro che non sappiamo quale gravità abbia per ciascuno di noi.
Allora, per chiudere, è un'invocazione. Venga dunque il figlio dell'uomo, almeno a mezzanotte. Proprio perché lo invoca la disperazione, tra virgolette, o l'inquietudine della vita degli uomini, del mondo. Se verrà tarda sera, probabilmente lo attenderà la stanchezza, però venga, venga il Signore. Se verrà al canto del gallo, lo attenderà l'aurora, ma venga. Questa era la preghiera della Chiesa delle origini e diventa anche la nostra preghiera. Vieni Signore, cioè aiutaci a farti nascere. Vieni, è un'invocazione per dire aiutaci a farti rinascere. Siamo noi che facciamo nascere Gesù.
Ugh.